Essere del mestiere conta, nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere, dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi, questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.
Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, andremo sulla cronaca, l'incontro governo-sindacati, avete sentito, è terminato, UIL e CGIL hanno confermato lo sciopero di fine novembre, poche aperture, criticano una manovra già blindata che gli è stata solo illustrata, e parleremo di questo a livello di cronaca. Per quello che riguarda i temi di approfondimento, torneremo sull'esito, anche perché l'effetto c'è ancora in borsa, mi riferisco agli Stati Uniti, sull'esito della netta vittoria di Donald Trump, per capire che cosa si stia muovendo non sul fronte della politica estera, che è assolutamente importante, ma sul fronte neanche dei dazi eventuali all'Europa, ai prodotti europei. Di questo, diciamo, abbiamo già parlato e torneremo. Faccio notare che quando Trump dice gli europei non comprano le nostre auto, ma ci invadono di loro auto, il riferimento in campagna elettorale era molto ai marchi tedeschi, dimentica che il gruppo Ford, che a casa mia è ancora di proprietà americana, opera attivamente in Europa, con stabilimenti in Europa, quindi è parzialmente vero. Che vi sia un deficit commerciale con gli Stati Uniti a vantaggio dell'Europa, quindi un surplus commerciale, è assolutamente altrettanto vero. 150 miliardi, di cui 40 miliardi sono italiani, come surplus tra quanto esportiamo e quanto importiamo. Lì però forse dovrebbe interrogarsi lo stesso presidente americano sul perché c'è un deficit tale, perché c'è tanta voglia di prodotti europei negli Stati Uniti e minor voglia di prodotti americani in Europa. Forse c'è un tema anche di competitività di questi prodotti, anche perché questa bilancia commerciale è tra virgolette falsata dal dato che riguarda il gas liquefatto quando arriva dagli Stati Uniti. Quindi quando vediamo poi le importazioni, se leviamo il tema energia, e lo sbilanciamento, diciamo così, a favore dell'Europa è ancora più forte nel surplus commerciale. Ma oggi affronteremo non il tema, dicevo, rapporti commerciali, quanto il tema Bitcoin, che ha toccato nuovi record, e anche Elon Musk. Quindi da un lato questa figura molto discussa, non discussa come figura lui, ma nel ruolo che ha avuto nella campagna elettorale e che potrebbe avere adesso, e dall'altro anche la corsa del Bitcoin. Non ho nessun problema a parlarne, lo ritengo uno strumento di investimento anche abbastanza rischioso, ma di investimento non la ritengo, a meno che tutto può essere elemento di scambio. Io posso anche scambiare una caciotta con due prosciutti, va benissimo, si chiama baratto, quindi trovo qualcosa di strano nel fatto che qualcuno usi Bitcoin come elemento di scambio. Altra cosa, a mio avviso, è parlare di Bitcoin come moneta o valuta, perché la moneta o la valuta, da quando l'hanno inventata, diciamo, delle parti di Siena e Firenze, nella sua versione attuale, deve rispecchiare, una volta rispecchiava il valore stesso, tant'è che venivano limati i bordi, ed è il motivo per cui ancora nelle monete ci sono le zigrinature, quando le monete erano d'argento o d'oro, ma rispecchiava il valore della moneta stessa. Poi è iniziato a rispecchiare il valore del paese che batte moneta, si dice battere moneta per questo motivo, E quindi in un mondo, diciamo, al di là delle speculazioni, la forza di una valuta rappresenta la forza economica e non solo, anche può essere anche altre variabili, di un paese che c'è dietro. Non ho capito quale sia il paese dietro il Bitcoin. Questa è la mia obiezione, che non è, diciamo, di scetticismo, è semplicemente altra cosa, è scommettere su una cosa che può crescere tantissimo o calare tantissimo. Ma a noi interessa capire il perché di questa corsa del Bitcoin dopo le elezioni di Trump. Wall Street continua a festeggiare dopo i record della settimana scorsa, e anche dovuto al taglio, buona parte atteso, di un quarto di punto, che ha portato i punti di tassi di interesse americani al 4,50%. Dicevo, Wall Street continua a festeggiare non tanto sul Nasdaq quanto sul Dow Jones più 0,81, Standard & Poor's più 0,26%. Oggi c'è un netto recupero, devo dire, anche delle borse europee, tra l'altro, insomma, come se avessero preso atto, insomma, che c'è una maggioranza, non solo un voto netto per la Casa Bianca, ma anche il Congresso, più 1,50% il FTSE MIB. Sono sembrate tramortite dopo, mi scrive un ascoltatore, dopo le elezioni di Trump. Sì, probabilmente sì, un po' di spiazzamento c'è stato per la forza della vittoria e per i numeri che si profilavano al Congresso. Comunque, dicevo, Milano più 1,51, Parigi più 1,20, Francoforte più 1,30, Londra più 0,70%. Ci sono attese per i nuovi dati sull'inflazione che in America, che arriveranno mercoledì, e tra l'altro c'è anche attesa per quello che dirà il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, giovedì agli investitori. Per quello che riguarda Milano, svetta oggi Leonardo più 4,37%. Qui è arrivata la conferma del sostegno britannico al programma Tempest per la costruzione del caccia di nuova generazione insieme a Italia e Giappone. Dovrebbe essere il caccia di sesta generazione, vado a controllare, sicuramente non di quinta, non vorrei confondermi con la settima, di sesta generazione, ed è l'accordo che appunto vede impegnata l'Italia assieme al Giappone e a questo punto al Regno Unito. Si chiama Global Combat Air Program. Bene anche Azimut più 4%, Prismian più 3,20, Amplifon più 3,20 anch'essa, Stima Electronics più 2,60, Beeper più 2,6, come Fineco, come Pop Sondrio, come Unipol, sempre il 2,6% di rialzo, Era più 2,35, Stellantis più 2,20. Oggi il mercato è tutto in fase d'acquisto, diciamo. Mi fermo appunto con Mediobanca che guadagna il 2%. Va bene, devo dire, per quello che riguarda Steam Microelectronics, tutto settore tech europeo. Tenaris, che anch'essa guadagna l'1,70%, ha annunciato l'avvio del buyback, cioè del riacquisto di azioni per 700 milioni di dollari. Lo aveva comunicato già la settimana scorsa assieme alla trimestrale. Va bene anche Pirelli, perché la cito, i conti erano piaciuti, più 1,33%, ma va bene nonostante la rivale, la tedesca Continental, abbia abbassato le stime per le prossime trimestrali. Chi è negativo oggi? Guardate, solo il lusso, ma poco, con Moncler meno 0,60%, Erg meno 0,20%, tutto il resto è o invariato o positivo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e canale 246 del Digitale Terrestre, oltre che del ruolo di Elon Musk e di Bitcoin. Oggi parleremo anche di altri tre temi. Da un lato c'è l'inchiesta molto bella, a mio avviso, ma non perché lavori nel gruppo Sole 24 Ore, oggi su Lunedì del Sole, l'Italia che si sta svuotando in 3.834 comuni fragili, molti dei quali sulla dorsale appennina, basta vedere la mappa appenninica, scusatemi, e nel sud, in Calabria in particolare, ma non solo. Ora, tra l'altro, cioè, c'è un dato anche positivo, perché il 40% degli enti dei comuni sotto i 5.000 abitanti condivide servizi e funzioni. Però poi darò la classifica delle parti più delle province più colpite. Tra l'altro spicca in negativo anche Gorizia, oltre che Biella, nel 1, 2, 3, e poi c'è Ascoli Piceno, sulla variazione della popolazione nelle aree interne. Gorizia ha avuto il meno 23%, Biella al meno 14%, Ascoli Piceno al meno 13%, poi Barletta e Andria meno 13%, poi si va a Oristano meno 11%, Pistoia meno 11%, non è quindi solo il sud. Ho detto che è soprattutto la dorsale appenninica, se si guarda il grafico e si guardano i colori del grafico, al di là dell'eccezione di Gorizia e di Biella. Perché ce ne occuperemo? Perché in realtà c'era, per rilanciare i borghi disabitati, c'è un miliardo messo a disposizione del PNRR. E qui uno dirà: sono fissato, ma se non siamo in grado di utilizzare un'occasione unica, ma quando mai riusciremo, come dicono in Sicilia, a trovare un miliardo in una manovra di bilancio, visto che non riusciamo a trovarli per la sanità, per le aree disabitate? È chiaro che sono misure eccezionali, ma se non le utilizzi adesso, noi parlammo con le Poste Italiane a suo tempo di quel progetto che a me affascina molto, poi voglio vedere che venga portato avanti, di andare a trasformare l'ufficio postale in un luogo anche per i certificati oltre che in un bancomat che già esiste, e anche un luogo, diciamo, dove utilizzare una connessione internet nel caso mancasse, quindi un luogo anche di lavoro nei comuni sotto i 15.000 abitanti. Poi magari rifaremo il punto con le Poste Italiane per capire a che punto è quel progetto, che prevedeva una quota di soldi delle Poste e una quota di soldi del PNRR. Però al di là di questo ci interessa, perché io ritengo che se venissero utilizzati bene quei soldi del PNRR, integrati magari anche con l'iniziativa delle Poste, questi centri abitati, con la nuova, diciamo, con il nuovo modello economico che va avanti, che permette a molti lavori, soprattutto nei servizi, ma non solo, in primis nei servizi, di lavorare a distanza. Non sto dicendo che tutti si trasferiranno lì, ma guardate, abbiamo il problema della pressione abitativa nelle città, Milano, Firenze, guardate cosa sta capitando con le iniziative così di contestazione sugli Airbnb e sui Lucchetti. C'è un problema enorme di edilizia per le fasce più basse, per economicamente più deboli, per gli studenti e quant'altro. Ora, io immagino che se si riuscisse a rendere attrattivi quei luoghi, e che cosa li rende attrattivi? I servizi, vabbè, ma soprattutto anche l'accesso a questi servizi. Beh, quella è una grandissima chance nel paese. Non mi parlate solo di infrastrutture, lo dico chi già mi scrive, perché le infrastrutture, a maggior ragione quando sarà ultimato il PNRR, non è che siano così deficitarie. Se prendo l'area, diciamo, il Frecciarossa arriva fino a Salerno, comunque arriva anche fino a Reggio Calabria, non in alta velocità, gira su Taranto, adesso sarà completata, mi auguro di non aver sorprese, la Napoli-Bari, fondamentale in quell'area. Certo, c'è un problema infrastrutturale sulla rete ferroviaria nella dorsale adriatica, ma non mancano gli aeroporti in Puglia cioè mi sembra che il problema vero sia poi un altro tipo di infrastruttura digitale e di servizi. Cioè se io poi devo fare chilometri e chilometri per spostarmi per ottenere un certificato, già quello è uno svantaggio. Però dico, rischiamo di perdere un'occasione unica, visto che c'è un miliardo messo dal PNRR. E anche di questo ci occuperemo, oltre che dell'incontro governo e sindacati, sulla manovra. 349, dicevo, 238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sulle notizie in breve. Confermo che il Tempest, l'aereo di sesta generazione, quindi oltre l'F-35, ma parliamo di anni, per quello che riguarda la conferma dell'impegno anche britannico, il progetto delle Poste Italiane riguardava 7.000 comuni e, vado a memoria, se non ricordo male, sotto i 15.000 abitanti, che appunto non sono quelli sotto i 5.000, però insomma già inizi, alcuni di questi sono sotto anche, sono intorno ai 5.000 abitanti. Allora, avevo promesso anche un approfondimento sulla posizione, la prima uscita che mi ha fatto cadere le braccia del nuovo commissario europeo olandese all'ambiente, che ha detto i biocarburanti non sono, non è possibile contemplarli nella tassonomia sulla transizione energetica come energia verde, diciamo. Ora, ci aveva scritto il professore che abbiamo già avuto ospite del Politecnico, diceva: bene, se uno vuole fare una scelta politica, che la faccia, basta non motivarla con pseudo dati scientifici. Qualcuno dice: ah, perché tu difendi i biocarburanti perché l'ENI è all'avanguardia. A parte il fatto che non ci sarebbe niente di male, ma io difendo l'idea che non vi sia solo l'auto elettrica dal 2035 in poi, non che non vi possa essere l'auto elettrica. Se i biocarburanti funzionano, lavorano con materiali che hanno già emesso CO2, quindi in quel caso il principio è di allungare la vita di un'emissione, di fatto un elemento classico, cioè se io emetto 100 di CO2 e finisce lì, ho emesso 100 di CO2, se riesco poi a riutilizzarla altre volte, de facto evito di usare altra CO2. Tutto qui. A meno che non mi dicano: ma l'unica è la batteria. Vabbè, allora lì non ci capiamo. Rapidamente gli altri mercati: petrolio sempre in calo, a $68 sotto i 70 il WTI, meno 2% il Brent a 72. I prezzi continuano leggermente a salire per effetto dei rialzi della settimana scorsa, €1,760 la benzina self-service ieri, €1,643 il gasolio, il gas ad Amsterdam €44 al megawattora, un anno fa era 52, l'elettricità €127 al megawattora, il PUN un anno fa era 105. COP29 che si apre oggi a Baku, visto che parliamo di ambiente. Allora, sappiamo che il 2024 è sulla strada per essere l'anno più caldo mai registrato sempre, da gennaio a settembre 1,54 gradi sopra i livelli preindustriali, spinta questa volta dal fenomeno del Niño e quindi riscaldamento periodico del Pacifico centro orientale. COP29, bello l'annuncio iniziale, ha detto la segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, organismo dell'ONU: alluvioni e siccità saranno il nostro futuro, le piogge e le alluvioni da record, i cicloni tropicali, il caldo mortale, la continua siccità e gli incendi devastanti sono sfortunatamente la nostra nuova realtà e un assaggio del nostro futuro. Mi sembra che ci siano due problemi lì. Uno, la posizione degli Stati Uniti quando arriverà Trump, molto molto negazionista sul riscaldamento globale. L'altro, la Cina, che invece avrà un ruolo cruciale nei negoziati e continuerà a sostenere che i paesi più industrializzati devono assumersi le maggiori responsabilità nel limitare il riscaldamento globale. Allora, sapete che non sono certo tenero con la Cina, ma è ovvio che dal punto di vista dei paesi che si sono sviluppati, che si stanno sviluppando, dire: vabbè, arriviamo noi a tavola e adesso ci vuoi ridurre la torta e le portate perché avete mangiato troppo voi, è un ragionamento che ha presa. Io aggiungo: occorre che la Cina compia i suoi sforzi, ma che lo facciano anche i paesi industriali. La Cina, del resto, come veniva raccontato qualche giorno fa a questi microfoni, il problema dell'inquinamento se l'è posto, perché chiunque sia stato in Cina negli anni passati sa che era difficile, lo dico senza battute, vedere il sole, tanto era il livello di, diciamo, fuliggine, chiamate come volete, di inquinamento. Però posso capire i paesi che si stanno sviluppando dicono: vabbè, non è che potete chiedere solo a noi la riduzione. E qui diventa cruciale poi la posizione che prenderanno gli Stati Uniti, che in assoluto sono un paese che è più energivoro come consumi pro capite. Allora, interessante, visto che parliamo di energia, che l'Azerbaigian dà il 60% delle proprie esportazioni petrolifere grazie al TAP, quello che arriva in Puglia, all'Italia, ed è un petrostato. I combustibili fossili, il petrolio rappresenta il 90% delle esportazioni dell'Azerbaigian, il 60% delle entrate pubbliche e il 35% del prodotto interno lordo. Lo dico perché si apre in Azerbaigian, si è aperta oggi a Baku in Azerbaigian la COP29. È interessante che si sia aperto in uno stato che vive al 90%, diciamo, delle esportazioni e al 60% di tutte le entrate, tasse incluse, vive di petrolio, di gas, scusate. Petrolio a zero, ma gas soprattutto attraverso il TAP. che si vuole far passare da 10 miliardi di metri cubi l'anno a 20 miliardi di metri cubi l'anno. E devo dire che la Banca Europea per gli Investimenti ha fatto un sondaggio e in Italia il 97% degli intervistati ritiene che la priorità dopo il caro vita, cioè potere d'acquisto, inflazione, salari che non stanno al passo, sia quella della sfida al clima. Il 67% del totale. E l'Italia, la COP29 di Baku, sarà rappresentata dalla Premier Giorgia Meloni, dal Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin, oltre che da altri componenti della delegazione. E poi c'è il tema del grande consumo, visto che parliamo anche dopo di Bitcoin e quant'altro, ma soprattutto dell'intelligenza artificiale. Insomma, l'intelligenza artificiale consuma dalle 15 alle 20 volte in più rispetto a un normale motore di ricerca come Google. E quindi i data center, ci sono grossi dubbi sulla sostenibilità, tant'è che abbiamo raccontato che i grandi colossi, Alphabet, hanno lanciato un piano per costruire delle mini centrali nucleari vicino agli stabilimenti, perché hanno già capito che con l'attuale energia non ce la fai. E in Texas, per esempio, si sta iniziando a chiedere alle società che sviluppano data center per l'intelligenza artificiale di provvedere loro stesse a costruire nuove centrali elettriche, oppure insomma Google e Amazon hanno un piano per ricorrere all'energia nucleare, perché questo impatta direttamente sulla politica. Perché? Perché i cittadini in alcune aree del paese degli Stati Uniti stanno affrontando bollette elettriche, dell'elettricità più elevate, proprio per via del grande consumo delle aziende tecnologiche, e impongono costosi aggiornamenti infrastrutturali, consumando anche molta energia. Quindi, quando io dico attenzione all'Europa, fatemi uno studio di fattibilità, se si riesce, di quanta energia avremo bisogno, immaginando data center con intelligenza artificiale e immaginando centinaia di migliaia di colonnine che produrranno, che daranno energia elettrica per le auto elettriche, quanto reggiamo? Ma lo dico senza battuta, ricordo ogni volta che a luglio di quest'anno, per un picco di caldo, abbiamo avuto qualche blackout a Milano proprio per l'utilizzo dei condizionatori. Ora vorrei sapere, magari mi sbaglio, da dove arriverà l'energia in più per le auto elettriche che si devono caricare e per i grandi data center che ciucciano. Non voglio neanche mettere dentro il Bitcoin. Allora, cambiamo adesso tema, anzi andiamo su meteo e pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
minuti, ancora un paio di notizie, poi partiamo col tema dello spopolamento delle aree interne delle province. Il Sole 24 Ore è andato ad analizzare infatti le aree interne, i comuni delle aree interne per provincia, con i cali più marcati. Comunque, andiamo ancora con due notizie. Dicevo, allora, sta scricchiolando, lo dico con largo anticipo, la voce ancora più positiva della nostra economia riguarda l'occupazione, che resta record con la disoccupazione ai minimi. Ho detto in tempi non sospetti, certo che se il PIL continua a rallentare e il terzo trimestre abbiamo fatto zero e l'industria automotive, l'industria tessile sono in difficoltà, sarà in estrema difficoltà, sarà molto difficile l'industria dei servizi, quindi turismo, non solo, perché il PIL si confronta sempre con l'anno prima, già aveva fatto una corsa molto forte nel 2023, quest'anno abbiamo visto che nel terzo trimestre non ha dato nessun apporto, ha dato un piccolo apporto che ha compensato il calo della manifattura. Allora, insomma, vediamo il quarto trimestre, andrà un po' meglio probabilmente, speriamo, ma abbiamo detto in tempi non sospetti, attenzione che se continua così, lo diciamo al governo con la massima modestia possibile, dovete prepararvi che anche il dato sull'occupazione non potrà continuare a essere record. E infatti iniziano i primi scricchioli. Union Camere, nel rapporto mensile del sistema informativo Excelsior, segnala che ci saranno 427.000 assunzioni nel mese di novembre e 1.300.000 nell'intero trimestre novembre-gennaio. Ma attenzione, sono 3.000 in meno rispetto al mese precedente e 34.000 in meno rispetto al trimestre precedente. Ora gli andamenti sono differenziati a seconda dei settori, però inizia a esserci il segno meno sul dato occupazionale, non ancora preoccupante, ma è ovvio che se l'economia non tira, se le imprese non stanno vendendo e hanno difficoltà nel mondo del tessile, abbigliamento, pelletteria, calzature, nell'automotive, e se Industria 5.0 non permette di fare investimenti perché non si riesce a utilizzarla, a un certo momento i nodi vengono al pettine. E su questo sentiamo la preoccupazione espressa chiaramente al Festival Città Impresa di Bergamo, cui eravamo in diretta anche noi, del presidente nazionale di Federmeccanica sul settore automotive. Mi riferisco a Federico Visentin al microfono del nostro Andrea Ferro.
Una delle parole di questi giorni, dazi, Trump, paura, timori. Dal vostro osservatorio, come prevedete il futuro?
Beh, allora è chiaro che la preoccupazione prima, cioè la prima reazione di preoccupazione, perché è evidente dopodiché l'osservazione, perché siamo paesi esportatori, insomma sono cose che abbiamo ripetuto mille volte, e quindi adesso una barriera, ma in confronto di tutto il mondo, insomma, crea problemi per le nostre esportazioni. Dopodiché c'è da dire una cosa, intanto che non dimentichiamo che gli Stati Uniti già adesso con l'amministrazione Biden sta facendo giochini con i dazi che non ci sono piaciuti. Ho in mente per esempio i dazi sull'alluminio che hanno colpito solamente l'Italia, tra parentesi. E questo cosa mi fa pensare? Che in ogni caso purtroppo qui continuerà ad essere nel breve una battaglia dei singoli stati, e questo non va bene, perché dovrebbe esserci, lo stiamo dicendo in tanti, una reazione dell'Europa che si consolida, ma io la vedo molto lunga e molto difficile, è un percorso secondo me che va avviato, lo stiamo dicendo in tanti, ma nel breve noi dovremmo immaginarsi una negoziazione paese paese, e questo lo dico per evitare che lo Stato adesso si prenda l'alibi e dire vabbè, ci sarà l'Europa che deve intervenire, così andiamo avanti, ecco. Dopodiché se vogliamo vederla sotto un altro aspetto, è stato anche questo ricordato e siamo d'accordo, cioè Trump è un negoziatore, questo significa che si negozia, e questo vuol dire prepararsi a farlo bene, con argomenti, con merci di scambio, se vogliamo difendere il nostro paese. Questo è quello che ci aspetta, e forse non c'è molto spazio per fare tanti ragionamenti ideologici, quindi l'aspetto ideologico che ci blocca rispetto a certe iniziative, nel momento in cui ce lo dovremmo giocare noi o ce lo giocherà Trump sul tappeto sulla guerra dei dazi, ecco lì dovremmo essere pronti a giocarcela. Siamo pronti a farlo, a rinunciare a alcuni principi di tipo ideologico? Ho in mente la transizione energetica, ho in mente tanti altri aspetti, la guerra stessa in Ucraina, ecco, sono tutti temi che ci affronteremo. Io però qui chiamo il governo italiano prima di tutto a non delegare l'Europa, che, attenzione, a muovere in parallelo le due azioni.
Allora, mi stanno scrivendo numerosi tecnici che dicono vabbè, attenzione che non reggerà la domanda dei data center di auto elettriche, la struttura nazionale dell'elettricità. Altri mi dicono beh, però bell'ambientalismo, pensare solo all'auto e non ai bambini del Congo o ai prigionieri i carcerati cinesi. Guardate, questo è un altro tema che io tocco spesso, non è che si possa, se no decidiamo che chi se ne frega di come viene prodotto qualcosa, però a questo punto lo applichiamo anche in Europa, cioè torniamo a Dickens, no? E infine mi scrivono altri ascoltatori, guardi che il tema non è se ci sarà elettricità, possiamo anche riaprire alcune centrali, il problema è se emetterà CO2 oppure no. Sono d'accordo, certo che se tu mi dici posso riaprire centrali, riutilizzare centrale a carbone, fare centrale a petrolio, lì non è un problema. Il problema è che a questo punto, scusatemi, che senso ha fare delle centrali a petrolio, a carbone o anche a gas per produrre energia elettrica, per sembrare tutti più verdi solo perché la mia macchina non emette nulla dal tubo di scappamento, ma a questo si aggiunge anche il tema dei data center e dell'intelligenza artificiale. Detto questo, a proposito di inquinamento e transizione, c'è una transizione di cui spesso abbiamo parlato, che è una transizione sostenibile, o meglio, in questo momento sta diventando un problema la sostenibilità dei piccoli comuni di questo paese. Se ne è occupato il Sole 24 Ore andando ad analizzare dove è arrivato il calo più marcato nelle varie province, guardando i comuni delle aree interne. Lo dico attenzione perché quello che emerge dal grafico è che la dorsale appenninica è quella che si è svuotata di più, aveva anche paesi centro e sud così un po' più impervi. Ma non è solo un problema del sud, come spesso siamo abituati a pensare, e ricordo che c'è 1 miliardo di euro del PNRR proprio per rendere attrattivi i centri urbani minori. Qualcuno mi scrive: guardi che però il problema è la mancanza di scuole, di ospedali. Allora non è che possiamo fare le scuole dove non ci sono. A me basterebbe che ci fosse un po' di spostamento in chi magari è in un'età lavorativa in cui o non ha più bisogno della scuola perché i figli sono grandi, oppure non li ha ancora, che ci fosse una capacità di attrarre l'ospedale. È molto delicato perché un conto è il pronto soccorso, altra cosa è l'ospedale vero e proprio, che deve essere una struttura un po' grande. Ma dico, qui stiamo parlando di cose ancora più banali: il progetto delle poste da 7.000 per i 7.000 comuni sotto 15.000 abitanti era interessante perché almeno dava qualche servizio a chi è in grado di fare un lavoro a distanza, lavoro agile, e può scegliere di fare alcuni giorni magari in una città e altri fuori. Cioè devi rendere più attrattive, perché il costo dell'abitazione è sicuramente un elemento di vantaggio con quello che costano nei grandi centri urbani, non solo Milano e Torino, anche Roma e quant'altro. Però vediamo lo stato dell'arte per come l'ha analizzato il Sole 24 Ore. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, siete andati? Lo chiedo a Michela Finizio del Sole 24 Ore. Buonasera Michela.
Buonasera, buonasera a tutti.
Siete andati a guardare le aree interne con i comuni più piccoli, intermedi, periferici e ultraperiferici, si capisce cosa vuole dire, cioè più distanti. Allora, Salerno è la provincia che ha il maggior numero di comuni ultraperiferici, quelli più lontani dai servizi essenziali. In Sardegna il 10% di tutti i comuni ultraperiferici italiani stanno in Sardegna nella parte interna, perché sono 382 in tutta Italia, di cui 38 solo in Sardegna. Bologna è invece la città in cui i comuni delle aree interne hanno avuto una controtendenza, cioè hanno avuto un aumento dei residenti, forse anche per il costo della vita. Me lo sarei aspettato anche nell'area di Milano, di Torino e di Roma, ma così non è. E poi vediamo, poi verrò al PNRR, la vostra classifica. Allora, quanto è percentuale dello spopolamento, diciamo, nei comuni delle aree interne, provincia per provincia? Abbiamo Gorizia al primo punto, meno 23%, Biella meno 14% al secondo, Ascoli Piceno meno 13%, Barletta meno 13%. Poi si va avanti con Oristano al quinto posto, meno 11%, Pistoia meno 11%, Macerata meno 10%, Fermo, Crotone, Enna, Avellino, Caltanissetta meno 10%, L'Aquila meno 10% come Potenza, Pesaro, Urbino, Alessandria meno 9%, Lucca meno 9%, Belluno meno 9%, Cuneo meno 9%, Pescara meno 9%, Ancona meno 9%, e poi Massa, Carrara, Agrigento, Campobasso e Treviso meno 8,7%. Perché ho letto tutta la lista dei primi 25? Perché, Michela, si capisce innanzitutto che non è un problema solo del sud o solo della dorsale adriatica, per quanto lì si concentri di più.
Sì, assolutamente, le percentuali che hai letto sono legate al calo demografico rispetto al 2014, quindi nell'arco di un decennio, e questi territori in realtà, secondo la classificazione Istat delle aree interne, si caratterizzano non tanto per la loro presenza al nord al sud o per la loro dimensione in termini di grandi e piccoli, ma per la loro distanza rispetto ai servizi essenziali, quindi scuola, istruzione e sanità. Quindi si tratta di comuni che almeno hanno 35 minuti di tempo medio di percorrenza per raggiungere distruggere un polo dotato di questi servizi essenziali e al minimo, perché poi in realtà gli ultraperiferici addirittura viaggiano anche oltre i 60-65 minuti di tempo medio di percorrenza, e questo definisce l'area interna. E il calo demografico abbiamo visto che viaggia doppio in queste aree, perché addirittura nei comuni ultraperiferici è intorno al 7,7% in media sul decennio il calo demografico, contro una media nazionale del 2,2%. Quindi è addirittura...
Allora, dopo il traffico, Michele, vorrei sapere quali sono i servizi a cui fate riferimento, perché è chiaro che un ospedale con varie, diciamo, divisioni cliniche, non puoi mettere un piccolo comune, puoi chiedere sicuramente di avere magari un pronto soccorso, una struttura più agile, ma io sono anche molto scettico all'idea di fare tanti ospedali che poi hanno pochi casi su grandi patologie. Detto questo, perché lì ti servono i policlinici, ti servono strutture di alto livello, altra cosa è avere i presidi sanitari sul territorio. Vorrei capire quali sono questi servizi così distanti, e se entrino servizi, diciamo, pesanti, l'ospedale, il servizio, il pronto soccorso, la scuola, magari anche media inferiore, non dico la media superiore, o servizi un po' più leggeri, nel senso che sarebbe più facile col PNRR e con l'iniziativa che ha annunciato Poste Italiane superare questo gap, servizi anagrafici, servizi di carattere burocratico, la patente, la carta d'identità, il passaporto. Le poste stanno sperimentando il passaporto negli uffici postali, il bancomat, o meglio la necessità anche di fare versamenti o di prendere soldi, insomma tutti questi, una rete hub, l'ufficio postale come una data center con una grande potenza nella rete wifi, dovessi fare operazioni in rete che implicano tante, diciamo, tanto lavoro di memoria e di gigabyte, ecco, su questo si può andare prima. Ecco, vorrei capire quali dei servizi, diciamo, di questi servizi, su quali di questi servizi avete fatto riferimento dopo il traffico.
Focus Economia.
A 7:51 minuti, un rapido aggiornamento, poi saranno più precisi GR. I 7 migranti devono subito andare via dal centro albanese. I giudici di Roma hanno detto che i criteri di designazione dei paesi sicuri li decide l'Unione Europea e rimandano quindi all'Unione Europea. Hanno poi chiarito che la designazione di un paese d'origine, sicuro o non sicuro, è rilevante solo per le procedure. Infatti, se anche un paese non fosse sicuro, questo non impedisce il rimpatrio o l'espulsione della persona migrante. Salvini ha attaccato i giudici, ma insomma, i giudici rimandano alla Corte di Giustizia Europea su questo. Un po' cari ci stanno costando questi viaggi su e giù, prima 14, cos'era, 16 o 15, poi adesso 7-8 su e giù. No, vorrei che partisse l'immagine che intanto noi migranti gli offriamo una crociera nell'Adriatico, perché questo avrebbe un effetto boomerang e invece che avere un effetto dissuasore sui migranti, cioè, beh, intanto mi offro una crociera, poi casomai male che vada vado a Brindisi, bene che vada vado in Albania. Ma non si poteva verificare prima sta cosa? Palle. Con le leggi europee, con tutto il resto, su. Allora, Michela, qual è la distanza che secondo voi colpisce? Perché dire distanza di un piccolo, di un comune, da un ospedale, magari policlinico, un ospedale con reparti di eccellenza, vabbè, è ovvio, c'è gente che fa il turismo sanitario dal sud al nord di solito. Altra cosa è dire se ti manca l'ufficio postale, l'anagrafe, cose che potremmo con la tecnologia e con il miliardo di soldi del PNR superare. Prego.
Sì, allora in realtà la definizione ISTAT di area interna prevede la distanza in termini di minuti di percorrenza da un polo. Il polo viene definito come il luogo dove è presente un mix di tre servizi: salute, istruzione ovviamente dell'obbligo e mobilità in termini di stazioni, quindi anche stazioni ferroviarie. Questo mix in realtà è chiaramente difficile da raggiungere nelle aree interne, ovviamente, come hai ricordato, per motivi anche proprio strutturali di come è fatta la conformazione del nostro paese. Però è anche vero che ci sono tantissimi fondi che vanno soprattutto in questi territori nell'ultimo periodo, hai ricordato il PNRR ma anche la strategia nazionale per le aree interne, così come i fondi di coesione, e noi abbiamo sentito ad esempio il sindaco di Gela, che è una delle più grandi realtà ma è classificata come area interna, che in realtà ci ha spiegato che loro hanno ricevuto anche 200 milioni tra PNRR e fondi di coesione, ma la difficoltà principale è riuscire a spenderli, perché in questi territori mancano proprio anche le competenze e le
sì, certo che se poi li spendi, come mi scrive un ascoltatore in Calabria, paese da 400 abitanti, senza scuole, senza una squadra di calcio, calcetto, un solo medico di famiglia, problemi di acqua in estate, stanno finanziando con 600.000 euro la costruzione di un campo da calcio, ma volete finire in classifica direttamente? Allora, dopodiché qualcuno mi dice, ma lei loda le Poste perché è associata a Confindustria, guardi, sa quanti associati ha Confindustria, dovrei lodare, fa passare il programma a lodare dall'inizio alla fine, no, perché la ritengo un'iniziativa molto concreta, se vanno avanti, rendere più attrattivi, ma non solo per gli italiani, anche per uno straniero. A me non interessa se poi tu ci abiti 12 mesi all'anno o ne fai 6 lì e 6 da un'altra parte, intanto un po' me lo ripopoli. Senti, il PNRR, per chiudere Michela, dove potrà andare a superare? Sicuramente non sugli ospedali, sarebbe forse anche sbagliato. Certo, no, mi scrivono da Nuoro, non arriva il treno, avete ragione, io penso di essere uno dei pochi ascoltatori che ha preso il Cagliari-Olbia come treno, sfido chiunque, però facciamo una cosa, il GR24, ti chiedo la risposta dopo il GR24 perché vorrei capire dove potrebbe insistere invece il PNRR, GR.
Torna Animale a chi? Il podcast condotto da me, Giulia Crivelli, che ogni settimana racconta il rapporto unico tra gli animali e i loro umani. Vi aspettiamo.
Animale a chi? Il podcast originale di Radio 24 dedicato al mondo dei pet è disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Sono le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Il Tribunale di Roma sospende la convalida del trattenimento dei 7 migranti trasferiti in Albania. Dovranno essere riportati in Italia. Dopo l'incontro con il governo, CGIL e UIL confermano lo sciopero generale del 29 novembre. Il Cremlino smentisce la notizia della telefonata fra Putin e Trump. Intanto proseguono gli attacchi in Ucraina. Le chiavi agitate in aria in molte scuole e università in ricordo di Giulia Cecchettin. La preside nega il minuto di rumore nel liceo frequentato dalla ragazza. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano la decisione del Tribunale di Roma sul trattenimento dei 7 migranti trasferiti in Albania. Un'altra sentenza politica non contro il governo ma contro gli italiani e la loro sicurezza. Il commento a caldo del vice premier leghista Matteo Salvini.
Dovranno tornare in Italia anche i 7 migranti, egiziani e bengalesi, trasferiti la scorsa settimana nel centro di permanenza per il rimpatrio di Jihader in Albania. A stabilirlo con una decisione destinata ad alimentare nuove polemiche è stata ancora una volta la sezione immigrazione del Tribunale di Roma, che ha sospeso il provvedimento di convalida del loro trattenimento e rimesso il caso alla Corte di Giustizia Europea. Non è stato quindi applicato il decreto sui paesi sicuri, varato dal governo dopo il no al trattenimento dei primi 12 migranti che lo scorso 18 ottobre erano stati trasferiti in Albania. Nelle scorse settimane anche altri tribunali, come quelli di Bologna e Catania, si erano rivolti ai giudici europei chiedendo di stabilire se a prevalere in materia di rimpatri sia la sua sentenza del 4 ottobre o quanto previsto dalle norme varate dal governo italiano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Sarebbero circa 4.500 gli emendamenti alla manovra depositati in Commissione Bilancio della Camera. Di questi oltre 3.000 sarebbero stati presentati dai gruppi di opposizione. Intanto oggi si è tenuto un lungo incontro fra governo e sindacati, al termine del quale CGIL e UIL hanno confermato lo sciopero generale fissato per il 29 novembre. La Presidente del Consiglio Meloni, da parte sua, ha sottolineato come si tratti di una manovra che punta alla crescita dell'Italia e non ad ottenere voti. Di tutto questo parleremo fra poco in Focus Economia. Noi invece andiamo all'estero con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Almeno 7 persone, per lo più donne e bambini, sono state uccise in un attacco israeliano nella città di Saksakie, nel sud del Libano. L'attacco avrebbe preso di mira una casa in questa città costiera relativamente lontana dal confine con Israele e i soccorritori sono al lavoro per cercare i dispersi fra le macerie. Ci spostiamo in Ucraina, dove un attacco russo ha danneggiato una diga. Ora c'è il rischio di inondazioni. Intanto è giallo sulla telefonata fra il presidente russo Putin e il presidente americano eletto Donald Trump.
Il portavoce del Cremlino Peskov da un lato smentisce che vi siano stati colloqui telefonici tra il presidente russo Putin e il neopresidente degli Stati Uniti Trump e dall'altro ribadisce la linea di Mosca, andare avanti fino a che tutti gli obiettivi non saranno raggiunti. Uno di questi, il Donetsk, dove i russi continuano l'avanzata e dove oggi si segnalano almeno 15 attacchi, bombardamenti che hanno portato all'uccisione di 2 persone e decine di feriti e al danneggiamento di una diga a Pokrovsk. Centinaia di persone sono state fatte evacuare, ma stando all'ultimo aggiornamento delle autorità locali, l'acqua non avrebbe raggiunto le abitazioni. Colpita anche l'area residenziale di Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky, dove si contano almeno 7 feriti. La Russia cerca solo la continuazione della guerra e ogni attacco smentisce le dichiarazioni diplomatiche, ha scritto Zelensky, chiedendo più armi per difendere il paese all'Occidente. Mentre, secondo il New York Times, che cita fonti ucraine, nell'area di Kursk, Mosca starebbe ammassando circa 50.000 soldati per compiere un grande attacco. La regione nel sud-ovest del paese è stata in parte occupata ad agosto dalla Russia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Polemica fra studenti e dirigente del liceo Tito Livio di Padova in occasione dell'anniversario dell'uccisione di Giulia Cecchettin, che proprio qui aveva frequentato gli anni delle superiori. Come in molte altre scuole d'Italia, gli studenti avevano chiesto di fare un minuto di rumore nelle classi, slogan lanciato dalla sorella Elena, ma il preside ha risposto con una circolare che esortava i ragazzi ad interiorizzare questo evento e a seguire la strada del silenzio. In alcune classi alle 12 è stato comunque dato vita al minuto di rumore, soprattutto agitando chiavi diventate il simbolo contro il femminicidio. Stessa iniziativa in molti licei di Roma e in varie università. Ed è tutto per questo GR24, vi lascio a Focus Economia Sebastiano Barisoni, noi ci ritroviamo alle 19.
Media World è arrivato il Singles Day più colorato di sempre. Dal 9 all'11 novembre, se spendi almeno 299 euro, ricevi subito il 22% di sconto sulla migliore tecnologia. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
Mi scusi, una domanda. Da cosa nasce il successo della sua impresa?
Tutto merito del software gestionale di NTS Informatica. Ho sempre le risposte che cerco e una rete di partner che mi supporta.
NTS continua a stupire. Vai su ntsinformatica.it.
Tienilo sempre in mente. Ogni viaggio è un passo avanti verso una versione migliore di te stesso. Ogni destinazione è un nuovo modo di vedere le cose.
Lasciati guidare da Mercedes-Benz con classe A, design sportivo, tecnologie innovative e grandi prestazioni. Anche plug-in hybrid. Classe A, evoluzione quotidiana. Scopri l'offerta fuori dall'ordinario negli showroom e su mercedes-benz.it.
Datev Coinos presenta il software che volevi e non hai mai osato chiedere. Con l'intelligenza artificiale e open banking, più valore alla consulenza di noi commercialisti. Il software che volevi, una serie Datev Coinos. Tutti gli episodi su siamocommercialisti.it.
Vola con Emirates e segui il sole fino alle Seychelles, Mauritius, Thailandia e tante altre mete da sogno. Immagina di esplorare mercati vivaci, rilassarti su spiagge incontaminate e assaporare la deliziosa cucina locale. A bordo rilassati nel massimo comfort, assapora pasti gourmet, esplora fino a 6.500 canali di intrattenimento e godi del nostro servizio di eccellenza. Prenota ora la tua fuga invernale su emirates.com. Fly Emirates. Fly better.
Una connessione internet che non ti lasci mai? Prova Eolo Azienda per 100 giorni. Se non sei soddisfatto, ti rimborsiamo. Verifica copertura e condizioni su azienda.eolo.it.
Focus Economia.
18 e 8 minuti, dunque avevo chiesto a Michela Finizio, una delle colleghe che ha curato l'approfondimento oggi su Sole 24 Ore sullo spopolamento dei comuni interni alle province italiane, che abbiamo detto nella prima parte, attenzione, non riguarda in primis la dorsante appenninica, diciamo dalla Liguria, basta vedere i colori del Sole 24 Ore, delle varie mappe, fino alla Calabria, ma riguarda anche molti comuni del nord, o meglio province del nord, che hanno comuni distanti rispetto al capoluogo, e lì c'è la diversità tra, diciamo, i comuni periferici o ultraperiferici. Chiedevo però prima del GR24 a Michela, al di là del fatto che appunto le strutture che vengono valutate sono quelle più pesanti, delle volte forse anche improduttive, non penso al pronto soccorso, penso agli ospedali policlinici o alle scuole medie e superiori, delle volte anche inferiori, i collegamenti infrastrutturali, è chiaro che non puoi aspettare che l'alta velocità ti arrivi vicino, per quanto insomma ci sono stati numerosi progressi, ma per quelle opere, diciamo, finanziate dal PNRR e quindi da digitalizzazione dei piccoli comuni, usare la rete delle poste italiane col progetto di poste italiane, creare appunto sugli asili nido, invece secondo me il discorso è completamente diverso. A che punto siamo e dove potrebbero insistere, Michela?
Sì, il PNRR in realtà stanzia 1 miliardo di euro per i piccoli borghi storici, sono progetti che sono stati in realtà tutti individuati, su circa 300 progetti che andranno in realtà a rivitalizzare delle piccole realtà anche di montagna o nei centri insomma più disabitati, perché il criterio era proprio lo spopolamento per individuare questi territori, attraverso progetti prevalentemente di rivitalizzazione turistica o comunque culturale di questi territori, anche magari dotati di patrimonio culturale artistico in particolare. Si tratta di un progetto, ovviamente tutto dovrebbe essere inserito all'interno della strategia nazionale per le aree interne, che però vede la precedente programmazione solo il 17% di progetti poi conclusi, anche se la programmazione ormai è finita nel 2024. Quindi insomma, diciamo che bisogna ancora correre e probabilmente trovare una visione strategica unica a livello nazionale di tutti questi micro progetti finanziati sul territorio.
Sì, speriamo che appunto che si concludano anche quelli, perché non risolvi tutto il problema. Mi scrivono alcuni ascoltatori, ma ci abiterebbe lei a 40 minuti di distanza da un pronto soccorso? Sì, però capisco il tema, però guardate, noi non siamo così schizzinosi quando andiamo in vacanza, mi sembra di dire. Allora tu mi dici, ma in vacanza sto solo 2 settimane, magari sei fortuna, magari ho capito, però anche nessuno, io non ho mai sentito nessuno dire in Italia non vado in vacanza lì perché mi manca il pronto soccorso vicino. Allora io sto, ed è uno dei temi più difficili, sto dicendo, al di là del pronto soccorso si può immaginare un investimento, guardate, quello più facile, oltre che sull'attrattività turistica, sulle piste ciclabili, sono d'accordo, bisogna puntare, è quello di carattere digitale, non so più come dirlo, però se tu hai aree in cui anche uno straccio di comunicato, la copertura dell'ultimo miglio, perché sono aree non è, diciamo, dove ci vai a perdere, il famoso progetto di portare la fibra nelle aree a non interesse di mercato perché ci andresti a perdere, ecco, se non hai neanche quello la partita è fatta, almeno se hai quello puoi immaginare alcune scelte, alcuni spostamenti, magari anche parziali, magari anche temporanei. Però, vabbè, cambiamo radicalmente tema, perché qui stiamo ragionando del futuro del paese, guardando, diciamo, con lo sguardo un po' alto. Adesso rimettiamo lo sguardo proprio sul tavolo, dove c'è l'altezza dei fogli, perché parliamo dell'incontro governo-sindacati con il governo. Governo sindacati oppure governo con sindacati.
abbiamo illustrato le nostre posizioni, abbiamo ascoltato le scelte del governo. Io ho apprezzato il fatto che il Presidente del Consiglio abbia detto che vuole parlare della detassazione degli aumenti contrattuali e che abbia dato disponibilità ad alcune cose che abbiamo messo sul tavolo, definendole interessanti. Dopodiché però, se le scelte economiche sono fatte e se non c'è nessuna disponibilità al dialogo, è stato inutile, nel senso che, come dire, lo abbiamo fatto. Per quello che ci riguarda, lo sciopero rimane fino al indetto per il 29. Se il governo volesse scegliere di fare dei cambiamenti rispetto alle cose che abbiamo chiesto, ovviamente non ci sottraiamo mai.
Non c'è alcuna disponibilità e alcuna apertura, questi hanno confermato. Quindi quelli che continuano a pagare sono i lavoratori dipendenti, i pensionati, sono i giovani precari. E su questa base, per quello che ci riguarda, è assolutamente riconfermata la ragione dello sciopero generale del 29 e la necessità di invertire questa tendenza non più accettabile, con un aumento delle diseguaglianze che fa paura e con un governo che sembra che viva in un altro mondo.
Allora, abbiamo ascoltato nell'ordine, in uscita dall'incontro tra il governo e i sindacati, i due rappresentanti, uno chiaramente della UIL e Bombardieri, Pierpaolo Bombardieri, e l'altro si riconosceva il segretario Landini della CGIL. Allora, Maurizio Landini, Gianni Trovati, buonasera.
Buonasera a voi.
Dunque, Gianni, ho visto che c'è stata un'apertura di Giorgia Meloni, l'incontro è andato avanti a lungo perché è ripreso dopo la pausa del 14. Per questo motivo, almeno ufficialmente, dice la Presidente del Consiglio che non riuscirà a essere presente a Bologna, ma manderà, si collegherà con un videomessaggio. Ma Giorgia Meloni ha detto che la nostra intenzione è intervenire ancora sull'IRPEF, però mi sembra che lo sciopero sia confermato e che loro abbiano avuto l'impressione di essere stati convocati con una manovra molto molto blindata e già chiusa.
Beh, come da previsione, perché la manovra è passata in Consiglio dei Ministri e tutti gli anni la manovra che passa in Consiglio dei Ministri è blindata dal punto di vista dei saldi, lo dice anche la grandezza, diciamo, finanziaria della dote per il Parlamento, per gli emendamenti sono 120 milioni, la manovra è quasi 30 miliardi, quindi insomma da questo punto di vista mi pare che non ci siano grosse sorprese. C'è una disponibilità del governo, perché c'era già anche prima dell'incontro, a ragionare su detassazioni straordinarie per i lavoratori dipendenti, a ragionare su ulteriori tagli IRPEF. Per il momento mi pare di capire che il gettito aggiuntivo, a patto che sia davvero aggiuntivo, ma non entriamo in questo problema, prodotto dal concordato sia largamente inferiore a quello che serve per un taglio IRPEF come quello di cui si è discusso nelle settimane scorse.
Quando, quanto è il gettito? 1,3 miliardi, mi sembra.
In due anni, però, c'è questa cosa dell'in due anni che quasi nessuno ricorda.
Bravo,
ma
bravo.
È abbastanza fondamentale. Bravo. Perché invece per il taglio IRPEF, a seconda di come lo fai, servono 2,5 miliardi o 4 miliardi all'anno. Quindi su due anni sarebbero 5 o 8, se la matematica non ci tradisce, mentre qui siamo 1,3. Adesso domani in Consiglio dei Ministri ci sarà un decreto che riapre per qualche settimana, fino al 10-12 di dicembre lo vedremo, le porte del concordato, ma insomma mi pare che siamo un po' lontani per il momento da questo obiettivo. Va altresì detto, per completezza, che Landini diceva pagano i lavoratori dipendenti e pensionati, larga parte delle misure di questa manovra sono a favore del reddito da lavoro dipendente medio-basso,
sì,
la conferma del cuneo fiscale, cioè sono quasi 18 miliardi dei quasi 30, quindi insomma non è poco.
No, è vero, infatti mica do ragione a Landini in automatico, la manovra per il grosso delle uscite, 17,5 miliardi, è riduzione dell'IRPEF, cuneo fiscale e decontribuzione. IRPEF sulle aliquote, quindi i lavoratori autonomi, cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti, poi so che la polemica è che 35-40 mila euro non è classe media come lavoratore dipendente. Come lavoratore autonomo, se vado a vedere le dichiarazioni, praticamente sì, perché sono pochissimi gli autonomi che dichiarano più di 100 mila euro lordi l'anno. Vado adesso sul traffico, volevo chiedere però ancora una cosa a Gianni Trovati. Senti, quando sapremo, questo però è molto delicato, quanti soldi ci saranno per finanziare l'operazione fiscale, diciamo, sulle, in busta paga, perché non è un dettaglio se butterà 600 milioni all'anno invece che 2 miliardi.
Beh, lo sapremo sotto Natale, perché se lo riaprono fino al 12 poi ci vogliono 10 giorni e quindi verso l'antivigilia di Natale avremo questo.
Ma scusami, ma si è attirato così poco in questi mesi, perché il provvedimento è arrivato ed era chiaro, è perché, come anche il Sole 24 Ore più volte ha scritto, diventava conveniente solo se tu avevi avuto una grande infedeltà fiscale, quindi eri un evasore, e allora puoi anche dire, prevedere un fatturato in crescita rispetto a quello falso che avevi dichiarato, perché tanto hai dei grandi margini, oppure se tu veramente hai la previsione, nel caso di alcune imprese, di avere i fatturati in crescita, perché dovrebbe gettare più soldi?
Ma perché la speranza è l'ultima a morire. Resta però il punto debole, che lo scambio è tu concordi e io ti tolgo i controlli. Siccome i controlli sono un pericolo, diciamo, piuttosto aleatorio già oggi, uno magari si tiene questo pericolo aleatorio e manco concorda. Mi pare che la maggioranza dei contribuenti per ora sia orientata in questo senso.
Allora, grazie anche a Gianni Trovati. Devo dare una risposta che molti hanno scritto sul approfondimento del Sole 24 Ore oggi sui borghi che si stanno spopolando, sui comuni delle province che si stanno spopolando. Allora, qualcuno mi scrive, beh, in effetti un conto è la vacanza di 15 giorni, un conto è vivere stabilmente distante all'ospedale. Ok, ho solo detto che dipende anche che tipo di rapporto hai tu. Guardate che se il tema fosse l'ospedale, con il turismo sanitario che vediamo, che dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Calabria e in parte anche dalla Campania vanno in Veneto, Lombardia, in parte Piemonte, questo ragionamento vorrebbe dire che dovresti spopolare tutto il sud. Se, perché non basta avere l'ospedale, occorre che sia anche di buon livello, no? Ed è per questo che io sono molto scettico sui piccoli ospedali che fanno un po' di tutto. Altra cosa è avere un pronto soccorso che poi vada a indirizzarti laddove è più indicato che tu vada. Ma non sto mettendo, come scrive un'altra ascoltatrice, che bello avere la fibra e non l'ospedale. Ho detto che se non hai l'ospedale, non hai neanche la fibra e la partita è completamente persa. Mi scrive un ascoltatore, la chiudiamo qui, è una partita IVA, una signora che ha 60 anni, da marzo a ottobre lei si trasferisce a Ponzone, provincia di Alessandria, penso, e se mettessero fibre bancomat è rimasto solo un bar. Ecco, voglio dire, partiamo da lì, ho capito che poi l'ospedale, la scuola media, è un'altra cosa, ma questo è il classico esempio di quello che sto dicendo, avesse un bancomat, un postamat e una fibra o una connessione decente, già quei sei mesi sarebbero utili. Meglio avere qualcuno che viene per sei mesi che avere lo spopolamento che stiamo testimoniando. Comunque, traffico.
Focus Economia.
In una puntata molto concentrata sull'Italia, sullo spopolamento dei borghi, le inchieste del Sole 24 Ore, sui soldi del PNRR che insomma si riescono a utilizzare sul 17% ancora per quelle iniziative che possono riguardare anche l'attrattività turistica, le ciclabili, ma riguardano anche gli asili. Andiamo a parlare di esteri con due punti che riguardano la netta elezione di Donald Trump, non tanto i dazi, adesso vedremo, ma il ruolo di Elon Musk e anche perché il Bitcoin continua a salire sopra gli 83.000 dollari. Ripeto, Trump stesso l'aveva definito una truffa nel passato, ma siamo abituati che l'uomo cambi idea continuamente. Io ho solo detto a chi continua a insultarmi che è uno strumento di investimento con anche livelli di rischio elevati, quindi puoi guadagnare tanto, perdere tanto, non è una valuta di scambio, manca un paese sottostante, manca una banca centrale e quindi un'economia che rappresenti quella valuta. Continuo a pensarla così, ma andiamo sul tema.
Dietro la notizia.
Allora, Alessandro Platerotti, se ce la facciamo, i due temi: il Bitcoin che va a record, sale sopra gli 83.000 dollari, va a record, E questo ruolo un po' strano di Elon Musk, un grande sostenitore, la telefonata con Zelensky, c'era anche Elon Musk. Alcuni dicono guardate che Musk si mangerà Trump, altri dicono Trump e Musk sono due lupi alfa e maschi alfa, difficilmente riusciranno a convivere. Alessandro.
Allora, i punti sono tre, perché è oro, Bitcoin ed Elon Musk, perché le partite sono collegate. Perché come vedi l'oro sta scendendo, dopo che invece correva sulla scommessa di Trump, sì. Quindi andrebbe spiegato anche questo. Ma partiamo per gradi. Uno, i Bitcoin. Qui la scommessa non è essenzialmente politica, in questo senso. Musk ha promesso due cose al popolo delle criptovalute. Uno, allentamento totale della regolamentazione sull'uso delle criptovalute, cioè la svolta a 360 gradi, perché un'inversione U vera, perché con Biden c'era stata la grande stretta sia della SEC che dei controlli che del Dipartimento della Giustizia e del Fisco, quindi lui ha promesso una svolta radicale e questa è la spinta al Bitcoin, cioè ci si aspetta molto meno regole per poter operare gli ETF, qui non parlo di semplice acquisto sulla piattaforma del Bitcoin, parlo dei prodotti finanziari naturalmente, e quindi questo è il primo elemento. Secondo elemento, l'oro, vado velocissimo, l'oro invece sta pagando il contrario e questo è molto curioso, ovvero prima saliva dicendo ma che Trump sarà irresponsabile fiscalmente, farà politiche di bilancio che creano deficit e debito, quindi compriamo oro. Adesso sembra quasi la scommessa contraria, cioè che non farà quello che ha detto sull'irresponsabilità fiscale, sarà molto più prudente di quello che ha promesso nella campagna e quindi questo sta penalizzando l'oro. Terzo elemento, Elon Musk. Attenzione, come abbiamo già detto qua, ricordo bene, Musk non può diventare un ministro, ma per varie ragioni. Uno, il conflitto di interesse. Salendo al governo dovrebbe uscire dalle imprese, perché soprattutto la parte aerospaziale vive di commesse del governo. Allora, tutti gridavano, sì, Trump ministro, ma per niente. Anzi, il ruolo di Trump, di Musk, sta venendo bene fuori adesso con quell'accenno che hai fatto anche di Zelensky, ovvero è il consigliere numero uno di Trump. Lui non ha bisogno di diventare ministro, già sta facendo il ministro ombra, nel senso che qui dietro fa veramente, sta decidendo chi diventa il ruolo leader, ad esempio al Senato. È entrato subito nella campagna sulla leadership del Senato dei Repubblicani facendo l'endorsement del candidato che era più vicino a Trump. Quindi anche su questo punto lui ha questo ruolo di grande consigliere, ma come era prevedibile, non può lasciare le imprese, tutto si regge intorno alla sua figura, fra l'altro sia in Tesla che nella parte di Starlink che nella parte dello spazio. Quindi abituiamoci a vedere un Musk che sarà sempre di più sullo sfondo, anche perché, come hai visto, Musk può diventare anche imbarazzante. La questione degli insulti a Scholz è volata via rapidamente, ma crea imbarazzo dare dello scemo a un primo ministro tedesco, comunque anche da parte degli americani. Quindi questa sua lingua molto lunga, questo suo carattere troppo esuberante non è certamente in linea con un presidente che già lo è da solo.
Sì, sì, rischi il doppione, diciamo.
Esattamente.
No, però è molto chiara la tua analisi. Un conto è dire che lui possa rappresentare ufficialmente il governo americano alla Casa Bianca, che è escluso, diciamo. Altra cosa è che lui faccia o da ministro ombra o da spin doctor, si diceva una volta.
Esattamente, cioè, ma più che spin doctor qui è proprio scegliere le persone. Qui ci sono due persone chiave in questo momento. E vengono tutte e due, uno dal mondo della finanza e uno dall'industria. Quello dell'industria chiamiamo Musk perché di fatto fa questo. L'altro è l'amministratore delegato di Cantor Fitzgerald, la più grande società di intermediazione sulle obbligazioni, una delle più grandi del mondo. E sono loro due che stanno facendo le selezioni dei ministri, non l'enclave repubblicano, ma Musk e l'amministratore.
Sì, anche perché sappiamo che Trump si fida poco, ed è un eufemismo dei vecchi repubblicani.
Quindi c'è questo nuovo
che nel suo primo mandato ha avuto il problema, o almeno così racconta lui, di avere contro il deep state, diciamo così, la burocrazia e gli alti funzionari, anche quelli che hanno votato repubblicano, perché i vecchi repubblicani non si riconoscono in lui, e adesso immagino non commetterà l'errore per lui del primo mandato e quindi andrà a fare quello che in americano si chiama spoil system, cioè vinco io, metto i miei uomini lì. Hai chiarito molto bene il ruolo di Musk, non di politico ma di consulente, cioè non di ministro, di rappresentante istituzionale, ma di consulente, e anche che cosa si aspetta dal mercato del Bitcoin e che cosa invece sta deludendo chi aveva comprato oro a man bassa in queste settimane. Non mi resta che darti appuntamento a lunedì prossimo. Grazie Alessandro Paterotti, dare appuntamento a voi domani dalle 17 in poi. Faremo anche il tema dei biocarburanti, lo prometto, ormai ho preso un impegno.
Essere del mestiere conta. Nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere. Dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.